www.redigio.it e la storia continua. La rivoluzione di ottobre. Rassegna fotografica. Lenin parla alla folla in una piazza di Pietrogrado, la capitale russa che prenderà poi il suo nome. E questa immagine è un po' l'emblema delle giornate di ottobre. Fu Lenin, infatti, a realizzare la seconda rivoluzione, quella dell'autunno, dopo che in primavera la prima rivoluzione aveva abbattuto lo zarismo. Il marinaio russo Matushenko, che nel 1905 guidò l'ammutinamento dell'incrociatore Potemkin durante la fallita rivoluzione che seguì la sconfitta delle forze imperiali russe contro il Giappone. Nicola II, ultimo zar di tutte le Russie, in una fotografia ufficiale dei primi del secolo. Accanto a lui la zarina Alexandra Feodorovna, nata principessa Alice di Hesse-Darmstadt, nipote della regina Vittoria. Contadini in rivolta, armati di bastoni, le insurrezioni dei mujiki venivano represse ferocemente. La famiglia Ulianov. Il primo a destra è Vladimir, il futuro Lenin. Al centro, in piedi, tra i genitori, il giovane Alexander, impiccato nell'87 per il complotto contro la vita dell'imperatore Alessandro III. Georgi Plekhanov, nato nel 1856, e propugnò per primo la necessità di una rivoluzione organizzata. Le truppe sparano agli operai delle miniere d'oro. Alla fine del 1912, i minatori che lavoravano nelle miniere d'oro di Andreevsky in Siberia entrano in sciopero. È gente inerme che decide di mettersi in marcia attraverso il gelido deserto per andare ad esporre le proprie lamentele al procuratore dello zar, che risiede a Nazielnsky. La sera del 17 aprile 3.000 di essi giungono al ponte su un piccolo fiume, la Kannan, ma qui sono schierati i soldati con le armi in pugno. I dimostranti non obbediscono all'ordine di fermarsi e le truppe aprono fuoco, uccidendo e ferendo centinaia di minatori. Dopo l'eccidio, che suscita enorme impressione, il governo sconfessa l'operato dei militari e toglie alla compagnia mineraria Lena Goldfield, istigatrice della repressione, i diritti sui giacimenti della zona. E la rivoluzione russa non è scoppiata all'improvviso. Da decenni si susseguivano gli attentati e rivolte. Nel 1881, dopo alcuni tentativi falliti, i rivoluzionari avevano ucciso lo zar Alessandro II. Nel 1905, dopo la disastrosa conclusione della guerra russo-giapponese, per un anno divampò in tutto l'impero una rivolta, definita poi la prova generale della rivoluzione del 1917. L'emblema imperiale viene abbassato dalle mura del Cremlino dopo la caduta dell'impero zarista nel marzo del 1917. Una scena quasi quotidiana durante lo zarismo, deportati in partenza verso i campi siberiani. Il generale Lavr Kornilov, che nel settembre del 1917 tentò il colpo di Stato contro il governo provvisorio per sostituirlo con un regime forte. Kornilov morì l'anno seguente, ucciso dai bolscevici. Aleksandr Kerensky, socialista rivoluzionario e animatore del governo provvisorio nel 1917. Nato a Simbirsk, come Lenin, espatriò dopo la rivoluzione e vive tuttora in America. Felix Dzerzhinski, figlio di nobili polacchi e amico di Lenin, organizzò in Russia una polizia del regime, la Tenuta Ceca. Un'altra immagine, quella grossa. L'ex zar è prigioniero nel suo palazzo. Il 15 marzo 1917, lo zar, che aveva tentato di vincere l'opposizione sospendendo i lavori della Duma, una specie di parlamento, di fronte all'ammutinamento della guarnigione di Pietrogrado e alle dimostrazioni popolari, cerca di salvare la monarchia abdicando a favore di suo fratello, il Granduca Michele. Ma la Duma ottiene dal Granduca la rinuncia al trono e l'impero è caduto. Pochi giorni dopo l'abdicazione, il governo provvisorio ordina all'ex zar di ritirarsi a Zarskoje Selo, nella sua residenza di campagna. Mentre entra nel palazzo che sta per diventare la sua prigione, Nicola II tende la mano a un ufficiale della guardia che però rifiuta di stringergliela, dicendo: «Io sono nato tra il popolo e quando il popolo vi ha teso la mano, voi l'avete rifiutata». Lo zar è stato sorpreso dalla rivoluzione 700 chilometri a sud di Pietrogrado, a Mogilev, nel quartiere generale dell'esercito russo, e si è messo in viaggio verso la capitale, inseguito da un ordine della Duma: «A tutti, fermare il treno imperiale ovunque si trovi». E il convoglio si è fermato a Pskov. Qui, a nome della Duma, il generale Alekseyev ha imposto l'abdicazione allo zar. In tutta la Russia è imperversa la carestia. Si fanno le code per ricevere la razione di viveri e la legna da ardere. Stalin nel 1904, a 25 anni, fra i capi rivoluzionari, egli è quello che ha avuto meno contatti con l'estero. Ha sempre guidato le agitazioni in Russia. Lev Trotsky, a sinistra, è l'organizzatore della rivolta nel 1905 e presidente del Soviet di Pietrogrado nel 1917. A destra, Kamenev, uno dei dirigenti bolscevici, contrario all'insurrezione dell'autunno contro il governo guidato da Kerensky. Mikhail Kalinin, che nell'ottobre del 1917 ospitò la riunione dei capi bolscevici, a cui fu decisa l'insurrezione sotto la spinta di Lenin, e quello sotto a sinistra. A sinistra, Maria Boshkareva, volontaria di guerra e pluridecorata. Questa ragazza comandò i battaglioni femminili che parteciparono ai combattimenti contro i tedeschi. La Boshkareva, col comandante della guarnigione di Pietrogrado, durante una rivista dai suoi reparti, che si schierarono poi con Kerensky. Lenin annuncia ai russi la guerra civile. È il 16 aprile del 1917 e Lenin è ritornato in Russia dalla Svizzera. A Pietrogrado è stato accolto trionfalmente dalla folla che festeggia la caduta dello zarismo. C'è una carrozza pronta per lui, ma Lenin sale invece su un autoblindo e raggiunge la sede del partito, che era un palazzo già appartenente ad una ballerina amica dello zar. Qui egli proclama che la rivoluzione vera è ancora tutta da fare. E i bolscevici, come gli altri partiti della sinistra, sono convinti in quel momento che la Russia sarebbe diventata una repubblica parlamentare. Lenin proclamò invece: «La guerra imperialista finirà sotto con la guerra civile». Si scagliò anche contro i soviet, i consigli degli operai, soldati e contadini, accusandoli di fare una politica troppo moderata, di avere dei dirigenti disfattisti. e il primo tentativo di insurrezione bolscevica verrà compiuto nel luglio del 1917, ma sarà stroncato dal governo provvisorio, che subito dopo dovrà affrontare un putsch di destra guidato dal generale Kornilov. Lenin, rifugiatosi in Finlandia, continuerà a dirigere il partito e a preparare il secondo piano insurrezionale, che verrà approvato alla fine di ottobre in un sobborgo della capitale. I marinai dell'Aurora, l'incrociatore che appoggia con i suoi cannoni l'insurrezione bolscevica. Risalendo la neve, l'Aurora ha puntato i pezzi contro la sede del governo. Una foto insolita di Lenin, con la parrucca e senza barba, dopo la sua fuga da Pietrogrado nell'estate del 1917, e fallito il tentativo di insurrezione, egli si nasconde in Finlandia. L'incrociatore Aurora è passato ai bolscevichi. Belichov, un commissario politico di 23 anni, ha destituito il comandante. Nikolai Kirilenko, uno dei leader militari dell'insurrezione. Lenin lo nominerà poi commissario di guerra. Scomparirà nel 1937, vittima di Stalin. La mattina del 7 novembre le guardie rosse hanno già vinto e bivaccano nelle strade, senza temere sorprese dai governativi. Qui si sono svolti gli eventi decisivi dell'ottobre. Il Palazzo d'Inverno era la sede del governo Kerensky. A Smolny erano riuniti i capi bolscevici dell'insurrezione. La fortezza di Pietro e Paolo e l'incrociatore Aurora tenevano sotto tiro, nelle ultime ore, la sede governativa. www.redigio.it. E la storia continua.